Amici di Radio Svat, bentornati per una nuova puntata. Partiamo con lo sci alpino, stagione 2023-2024. Diciamo partiamo, ma potremmo anche dire finiamo la stagione, perché Kaiser, la stagione per me è già finita.
Ciao a tutti, ciao Barry. Non ho capito perché secondo te è già finita.
Allora, l'unico salvatore dello sci di queste ultime due stagioni, cioè l'unico faro extra sciistico, l'unico faro stilistico di panache e di vero carisma, quindi personaggio tutto tondo, nonché super agonista e super atleta e super sciatore, ha deciso di smettere. Quindi veramente, secondo me lo sci adesso non ha, non ha una guida, non ha un faro, non ha una luce, non ha una speranza. Sono molto pessimistico.
Sì,
pessimista.
Quando si ritirò Bode, mi ricordo che avevi scritto su Race una copertina e sembrava che lo sci dovesse finire quel giorno. Un po' è finito perché veramente, se ripensiamo a tutti gli anni, alla nostra infanzia con Bode, quello che combinava prima delle gare e che poi veniva raccontato durante la gara e quello che succedeva poi dopo, che veniva raccontato la gara del giorno dopo, e era pazzesco, non ce ne rendavamo conto, ma a ripensarci adesso erano tempi allucinanti. E sta botta di colpo che non ci aspettavamo, magari chi era nell'ambiente norvegese poteva già aspettarselo, perché non penso che uno prenda questa decisione dal giorno alla notte. E secondo me ha ragione Varrettoni quando nella diretta di domenica ha detto che secondo lui questo mondo ormai gli andava un po' stretto, perché se è vera la questione degli sponsor, penso che basti sedersi a un tavolo, discuterne e si trova una soluzione, ma se uno si ritira così vuol dire che proprio non aveva più voglia.
Ma condivido, anche perché cioè, uno col suo carattere non penso che come dire, venga influenzato così tanto al punto da dire basta per una questione di sponsor. Mi è sempre sembrato uno da fuori che, diciamo, faceva quello che voleva fare, questo sicuramente. Cioè, vedendolo e parlandoci, è uno che vuole fare una cosa, la fa a suo modo, se si diverte la fa, se invece non gli piace, se non è sua, non la fa. Di sicuro sì, gli andava stretto il mondo. Lui secondo me ha subito tantissimo, perché lui ha subito tanti attacchi dai media norvegesi in quel periodo, perché comunque gli è andato dell'egocentrista, dell'egocentrico, dell'accentratore, così diciamo, di attenzione e di potere mediatico, giustamente, io credo. E giustamente, da atleta professionista, ha voluto la sua parte, i suoi sponsor, la sua indipendenza. Perché cosa fa la Norvegia? Hanno tutti lo stesso sponsor sul casco, che permette di avere un budget praticamente per tutte le squadre. Cioè, l'assurdità è che i risultati che fa Pinheiro, quindi l'immagine di Pinheiro, è utile anche a quello che è in squadra C ed è il più scarso, diciamo, della squadra C norvegese, che ha i suoi lati favorevoli se sei un atleta di squadra C e non hai sponsor, perché comunque grazie ai campioni puoi sciare. Per un campione, come si è visto nel passato, perché già è una cosa che si discute dai tempi di Svindal già ai tempi che voleva passare, se non sbaglio, Red Bull sul casco, non poteva. Kristoffersen idem. È un dibattito sempre aperto, sicuro è un sistema antiquato questo norvegese, come lo è per in generale il sistema delle federazioni, è un sistema antiquato. Si vede che io credo che abbia subito più moralmente questa cosa, non credo sia una questione di soldi, perché non penso che un atleta di quel livello, un atleta con quel fare dia prima importanza ai soldi che altro. Non credo.
Guarda, adesso io ti attacco, perché tu adesso giustamente dai ragione a Pinheiro al suo modo di agire. Però io mi ricordo che
ero andato contro
Kristoffersen 2018-19, periodo pre-Levi, succede quel casino in cui lui aveva avuto lo stesso scontro che ha avuto Pinheiro questa volta, e io mi ricordo che ti scrissi ma cosa combinano in Norvegia, perché per me, per il Kristoffersen dei tempi, era un'assurdità dire no, lui rimarrà a casa da una gara, cioè era lo slalomista più forte, era un extraterrestre, e vederlo a casa per due gare per me era una cosa assurda. E mi ricordo che
anno era questo?
È 18.
2018.
E mi ricordo tu mi sei saltato su dicendo no, è un coglione perché per colpa sua rischiano di smettere 5 ragazzi, 6 ragazzi, sempre per questo discorso che hai fatto adesso della squadra
sì,
C. E per questo sponsor Telenor che aveva lui ai tempi, poi chiaramente era il più forte, Red Bull gli salta addosso e invece il sistema Norvegia dice no, noi dobbiamo pensare a questo sistema che abbiamo creato. E che tra l'altro ti dirò che parlavo due settimane fa con un allenatore non dello sci alpino italiano, e mi fa: alla fine noi critichiamo tanto la Fisi, però alla fine in Norvegia sono peggio della Fisi, perché in Fisi una cosa così gli avrebbero detto ok, fai quello che vuoi, sei il più forte, chiudiamo un occhio. In Norvegia sono talmente, ha una federazione talmente forte che dicono il gruppo prima di te, anche se tu sei il più forte.
Sì, che poi
lui
è successo anche con Klabo, e cioè sta succedendo un po' con tutti i big. Però sì, mi ricordo, guarda, infatti quando è successa questa cosa, dopo che ci sono rimasto male per l'addio di Pinheiro, mi ricordo che avevo scritto contro a Kristoffersen. Poi, vedendola adesso, avevo scritto un mare di puttanate e ho cambiato pensiero solamente perché vedo Braten a 360 gradi rispetto al Kristoffersen dei tempi, che lo vedevo solo come uno sciatore, e sciatore mi rimane ed è basta, super agonista, come dire... Sì, aveva ragione anche in quel caso Kristoffersen, devo tornare sui miei passi. È uno sport individuale, ognuno deve fare quello che vuole, deve essere indipendente nel fare e nell'avere gli sponsor che vuole. Il problema è che avevo scritto quelle cose perché schiavo di un pensiero che ti installano nella mente quando sci, nelle federazioni, nei gruppi e in tutte queste minchiate, tu sei portato a pensare questa cosa perché per anni ti installano questa cosa che tu non sei un'immagine individuale, cioè tu dipendi da un sistema che gira e per forza di cose deve andare bene così per tutti. È un modo di pensare che si installa, che ti si ripete in tanti ambiti nello sci alpino, e ne sono, cioè, sono veramente abbattuto per quello che ho scritto, cioè, ma come tante cose che ho scritto, perché ti porta a pensare veramente, come ad esempio quando scrivevamo, cioè quando scrivevo io magari di dare possibilità a più gente, cioè quando magari ci incazzavamo perché dei ragazzi che magari erano lì tra la Coppa Europa e la Coppa del Mondo, non venivano portati in Coppa del Mondo perché magari avevano fatto un quindicesimo in Coppa Europa e allora erano in forma. Cazzate, perché dopo, se la guardo adesso, dico, dopo il quindicesimo che scende in televisione, a livello di spettacolarità, tu spegni la televisione e ti dimentichi di tutti gli altri. Come vedo la Star List di domani, vedo Marco Fifner col 39, che Fifner ha sempre fatto le FIS con noi, lo sci, come in tutti gli sport, viene mandato avanti dall'elite. Non ce ne sono di balle. Ma questo non vuol dire che gli altri devono smettere. Però ognuno al suo livello. E ognuno al suo livello, e questa cosa dello sponsor, questa questione di sponsor, giustamente, Cioè, questa cosa che questo sistema della federazione norvegese che raggruppa tutti sotto uno sponsor per permettere a tutti di sciare, cioè di allenarsi ad alto livello, ha dei lati positivi, come ho detto prima, perché tanti hanno grandi possibilità e hanno la stessa possibilità che ha Pinheiro di allenarsi praticamente. Ma se poi vai a tirare le righe, se tiri la riga in fondo, non è corretto. Quindi mi scuso con Christoffersen e Kaiser. Sì, hai fatto bene ad attaccarmi, ma si cambia idea e ho cambiato idea, certamente. Ma questo ho cambiato idea grazie a Braten, perché comunque è stato, anche personalmente, io l'ho visto come un faro è come se fosse, cioè veramente ha riacceso l'anima e il fuoco dentro tanti di noi. Un fuoco che si è spento subito.
Sì, è durato pochi anni. Però allora, se noi facciamo questo discorso e ci poniamo dalla parte di Telenor, che arriva in Norvegia, arriva alla federazione, si siede e dice: io ti porto 10. E ti porto 10 perché so che c'è Pinheiro ogni domenica in televisione, e domani tu mi dici: no, Pinheiro c'è un suo sponsor personale.
No, ma
tu quei 10 me li porti perché ami lo sci e dici: però Telenor va sul casco dei ragazzi della squadra C, o dici: no, basta, non lo faccio più perché
l'uomo, ovviamente, più... dico, cioè, se io fossi Telenor direi basta, ma loro non c'è da attaccare Telenor, perché alla fine Telenor sta facendo comunque una mossa che probabilmente gli porta anche un'esposizione incredibile, perché secondo me
fatto smettere di sciare il ragazzo più forte.
No, però secondo me quello che spendono per quello che hanno, cioè spendono poco per quello che hanno a livello di potenza mediatica. E loro han fatto jackpot. È esplosa un po' sta cosa, perché Braten, penso che più di tanti altri, anche più di Christoffersen e più di Svindal, abbia fatto due calcoli. Braten è uno che ti fa i weekend, che bazziche tra Milano, Parigi e i centri europei, le metropoli europee più importanti, in un mondo fashion dove i budget che ci sono dentro lì sono sono 10 volte quelli che ci sono nello sci alpino. Credo che si sia fatto un'infarinatura di quello che c'è tutto dietro, e quindi penso abbia le sue ragioni, ovviamente, di per queste scelte. Ma ti ripeto, non penso abbia fatto una scelta di natura economica, ma più di natura passionale, di siccome lui negli ultimi 2 mesi non ha sentito la scintilla, ha detto: basta, vado a fare, che cacchio ne so, vado a fare una collezione per un brand di abbigliamento, lavoro, faccio da ambassador per Atomic in un altro modo. Io la vedo così. Poi penso anche dentro di me che uno così non può fermarsi di colpo, ma tornerà, io credo. Sarebbe bello vederlo con la nazionale brasiliana, ma è un sogno un po' utopico.
Oh, secondo me sarebbe un panno pazzesco. Cioè, sarebbe bello per dire ritorna, però alla fine quando corri sotto una bandiera, cioè, rimani quello lì.
No, poi quello che è un po'... cioè, che ti lascia un po' di amaro, e che comunque li hai sempre visti lui e Atle in coppia. Cioè, per dirti, adesso quando è molto malinconico vedere McGrath sciare quest'anno, e a maggior ragione faremo ancora di più il tifo per lui, però perde veramente anche lui, perde energia senza di lui, secondo me. Come erano Berto e Albrecht, l'abbiamo sempre detto, c'erano questa sinergia in coppia che era pazzesca. Quello che adesso lasciamo perdere, quello che magari è stato detto in passato, che nel senso, sì, è vero, ero andato contro Christoffersen in quel momento, un po' per antipatia verso di lui, forse più che altro. Ma è anche vero che in quell'anno o un anno prima avevo fatto un articolo che parlava di un mondo utopico dello sci, dove parlavamo appunto di team privati, privatizzare, basta federazioni, fare dei team privati come potrebbe essere un Atomic Bahrain, immagino, come nel mondo del ciclismo, che non è la, non è il, come dire, l'ancora di salvezza per tutti, perché ovviamente è ancora più elitario se, se ci pensi. E... però se guardi il biathlon adesso, è, cioè il biathlon è forse lo sport invernale che ha una marcia in più di tutti, e più o meno è andato in quella direzione, non a livello di squadre, però a livello di gestione, di comunicazione, di diritti televisivi, di entertainment. Hanno fatto un piccolo passo, perché il, secondo me il grande passo sarà proprio gareggiare per dei team privati e non per la nazionale. Non so, è un dibattito cioè un dibattito super aperto, irrealizzabile, perché non puoi togliere potere alla FIS, perché alla FIS fa comodo avere le federazioni, e anche a livello di calendario, cioè nel 2023 non puoi fare uno sport che inizi le gare al 28 di ottobre e le finisci al 5 di aprile o cos'è, cioè è una cosa che non sta in piedi. E deve essere uno sport che vive 12 mesi all'anno. Ovvio, c'è la neve, ok,
sì.
Però c'è la neve anche in Sud America, c'è la neve in Nuova Zelanda, in Australia, ci sono tantissime cose. Tornando a Braten, credo che questa sia la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Basta ste federazioni.
Sì, comunque bisogna dire che, cioè, si è ritirato da 2 settimane
e nessuno sta dicendo niente.
Basta, è finita quel giorno, cioè, lì, basta.
Ma e qui forse, anzi, sai cosa ti dico, Kaiser? Ho cambiato idea, perché, come dice Cruciani, chi non cambia idea è uno stolto. In pochi secondi ho cambiato idea, ho detto, le federazioni sono, cioè ti dico, le federazioni sono perfette. Per il mondo che è lo sci, le federazioni vanno benissimo. Perché se uno come Braten smette, la gente non dice più niente, e anche a vedere dalle reazioni social, dalle reazioni della gente del settore, cioè è come se avesse smesso, non lo so, è come se avesse smesso di giocare Darmian dell'Inter, capisci, che è un nessuno. E questo mi fa arrabbiare ancora di più, perché forse ci si chiude talmente tanto in questi sistemi che non ti rendi conto di chi hai a fianco, al tuo fianco, perché magari, giustamente, magari lo vedi solo al cancelletto di partenza e ti sembra uno come te, ma vi assicuro, voi che sciate, tutti voi del settore, vi assicuriamo che Braten è un'esplosione totale per il mondo, per i tifosi, per il mondo sciistico ed extra sciistico, perché arriva anche a gente che non c'entra niente con lo sci. E purtroppo è brutto non c'è neanche stata vera discussione su questo abbandono. Cioè, anche la gente che, forse 2 o 3 ex sciatori norvegesi hanno detto qualcosa di un po' pesante, ma per il resto gente ha detto, mi dispiace, speriamo che torni. Ok, grazie. Non so, Kaiser.
Comunque,
Marco Pfiffner domani parte col 39.
Ti porto, stanotte partiamo e ti porto su a carreggiare.
No, vabbè, come l'altro giorno che ti ho scritto, abbiamo visto i risultati, ho detto, Kaiser, ma hai scritto, andiamo a vederla, ho detto, Kaiser, carica gli sci che andiamo a farla.
Comunque, sì, è triste questa cosa, perché sì, era proprio indipendentemente dal risultato che fosse in grado di fare, guardavi la gara per vedere cosa facesse e per cosa portava questo personaggio. che io mi ricordo quando all'inizio, quando è arrivato con i suoi Monboot e Mondiali Junior Val di Fassa, cioè è pazzesco. Poi in un anno questo è arrivato in Coppa, in due gare questo è arrivato in Coppa del Mondo, cioè quasi un'ascesa paragonabile alla Hirscher, se andiamo a vedere le gare, in quante gare è arrivato all'apice. Poi si è anche fatto male, che assurdo, si è rotto i crociati, è come se ce lo siamo già dimenticato, perché se, lui è tornato subito, ha vinto subito, e sì, sciatore totale. L'anno scorso addirittura Beaver ha fatto un super subito, intermedi pazzeschi, che sembrava quasi, cioè, proiettato in futuro alla velocità, e basta, in un anno è finito tutto.
Comunque, cioè, è veramente, cioè, lui sembra che abbia fatto una carriera eterna, cioè, anche per quello che ha vinto.
Poi col Covid anche due anni.
Sì, e non ha fatto niente in realtà. Eppure ha lasciato il segno più di, boh, non so, più di chiunque altro, secondo me, negli ultimi 10 anni. Nel post-Bode c'è stato lui, dai. Hirscher, ok, vabbè, non si discute, non voglio discutere Hirscher, non penso che siamo qui a discutere Hirscher, anche perché sta portando lui, sta provando a portare una sorta di privatizzazione, quindi per noi solo stima, anzi, noi siamo team Hirscher anche nel post, nel suo post carriera agonistica. Però se togli Hirscher negli ultimi 10 anni, cioè nel post-Bode, Pinheiro è quello che ha lasciato il segno.
Sì, alla fine Hirscher, vabbè, non avrebbe neanche potuto essere personaggio, perché c'è quello che gli chiedevano di fare ogni gara, cioè ti impediva di essere personaggio, perché lui, cioè, fuori dal secondo posto non arrivava ogni gara, cioè,
non puoi vivere così.
Sì, un'intensità che infatti,
per dirti, Pinheiro magari con un quarto,
sì,
posto ci costruisce,
invece lui è assurdo quello che ha fatto, era impossibile. Alla fine lui ha avuto un infortunio, ma a livello di stress mentalmente è stato spremuto fino al limite, infatti, cioè, alla fine lui ha mollato le gare, si è subito catapultato in questa avventura, alla fine sta provando a andare contro la sua, cioè, lo stesso mondo che l'ha creato, perché alla fine in Austria è una Fisi 2.0, hanno atleti più forti, ma alla fine il sistema è simile, fanno disastri anche loro.
Ma sì, il fine del sistema è ripetitivo, perché è un sistema federale, bravo o meno bravo che tu sia, si ripete, perché comunque non dipende da, per assurdo, non dipende dai risultati quanto può dipendere per, se guardiamo nel ciclismo, una squadra costruita per il Tour de France che va al Tour de France e non vince, l'anno dopo lo sponsor chiama e dice: guarda, se non vinci anche l'anno prossimo chiudo i rubinetti e ciao ciao. Questo non succede nelle federazioni, perché in qualche modo comunque sei sempre un po' coperto.
Sì, se sei fortunato hai la nidiata forte di 5-6 tali, tipo le donne nostre adesso, e oppure ti affidi al Paris di turno come noi in questi anni e aspetti che arrivi qualcun altro.
Voglio solo, cioè, secondo me in Italia abbiamo questa super fortuna che magari non può può non piacere a tanti, però a livello mediatico, a livello di intrattenimento, alla fine la Goggia ha una marcia in più di tanti, di tantissimi. Quindi secondo me la fortuna anche della Fisi è questa, e lei è super brava sulla sua figura, non c'è niente da dire. Prepariamoci poi che sarà dura trovare un personaggio nei prossimi anni, ma magari troveremo dei bravi sciatori sicuramente, però personaggi non so, per quello che sto vedendo io, normale. Poi sbaglio anche io a vederla solo nell'ottica dell'essere personaggi, perché magari uno gliene frega neanche niente di diventare un personaggio, ma gli basta fare risultato e vincere, e ci sta. Però purtroppo sono stato un po' traviato da questa cosa di Pinheiro, e quindi da spettatore anche inizi a fare questi calcoli, e per accendere la TV e ad aver voglia di andare lì e informarti sul mondo dello sci, devi avere qualcosa altro che non siano puri risultati e pure statistiche, purtroppo.
No, io quello che non capisco è come la FIS non riesca a dare una spinta. Adesso stanno provando anche con questa cosa di cambiare i calendari, con questa cosa del fluoro, parlano di sostenibilità.
No, ma no, Kaiser,
che sono delle
adesso lancio il microfono, lancio il microfono. Non siamo qua a dire che, cioè, non so che non ho letto nulla riguardo sinceramente al regolamento e a quanto danno faccia il fluoro a livello, cioè, che impatto abbia sinceramente, però ogni tanto sembra che sulle cazzate, su cose meno importanti ci perdano soldi e consigli e tempo rispetto magari a cose come sicurezza degli atleti o atleti interpellati per altre vicende, oppure anche gli stessi diritti televisivi, perché non so un atleta che contratto abbia a livello di diritti televisivi, secondo me non sa neanche come funziona, secondo me è tutto un campo aperto, non so.
No, quello che stavo dicendo è...
Sono deluso, Kaiser.
E... Solden ci siamo accorti quanto? 3 giorni prima che ci fosse la gara.
Perché... No, ti spiego io com'è andata, Praticamente è andata così. Tu hai detto, ragazzi, andiamo a Solden il giovedì. Il venerdì apriamo Instagram o Eurosport, Pinero smette. E in quel momento è esploso il mondo sci, perché al giovedì nessuno si ricordava che ci fosse Solden nel weekend. Però è assurdo, ma che io capisco che gli atleti comunque debbano fare gli atleti, ma chi sta intorno agli atleti e magari ha detto quei lavori, secondo me non fa quel lavoro.
No, ma infatti no, ma io dico addirittura la FIS, cioè... Non paragoniamola al Tour de France, che 3 mesi prima inizia già chi va, chi non va.
Ma già adesso, stiamo già parlando, appunto, del percorso adesso che passa.
Ma non è possibile che a una settimana da Solden non si sappia chi corre, chi sono i favoriti, addirittura questo, non si sa se si farà la gara.
Ma questo l'abbiamo sempre detto, c'è l'assurdità dello sci, ma basterebbe una giornata di riprese. Ma che cacchio ne so, chiamatela tipo qualifier o chiamatela preview o che cacchio ne so, o test day, mettete lì, sono tutti sugli stessi ghiacciai, si allenano tutti insieme, mettete giù delle discese, dei tempi, ma anche a caso, non lo so, e dite, ah guarda qua, nel quarto giro di allenamento Christofferson ha dato un secondo a Kilde o McGrath. E arrivi al giorno e dici, cacchio, è in forma Christofferson, questo una settimana e mezza, 2 settimane prima della gara, inizi a dire, ah, vediamo come va. No, niente, non si sa mai niente.
No, e poi, vabbè, l'hai detto tu prima, già parlare di sport stagionali nel 2023 è follia, perché cioè, se pensiamo che ormai...
Ma dai, andiamo a Abu Dhabi noi mercoledì prossimo, cioè, dai, ma di cosa stiamo parlando? Ma svegliatevi,
non
dai.
Non esiste,
ma
dai. Cioè, questi qua fanno più allenamenti che gare alla fine, perché...
Sì,
cioè,
sì, una vita ad allenarsi.
Cioè, io se ripenso che sono cresciuto, che mi sembrava utopico Blardone che diceva io mi alleno un anno per fare 6 giganti e adesso sono passati 15 anni uguale, è assurdo. E poi gare di 50 secondi. Cioè, e se una persona dedica una vita a fare uno sport...
Non hai neanche le chance.
Sì, poi ti salta la gara perché, come è successo domenica, ti salta la gara e... Hai un'influenza a gennaio, magari ne perdi 2, basta, la tua stagione è finita. O come è strutturata la Coppa Europa, se tu non sei in forma a dicembre, puoi impacchettare gli sci e aspettare l'anno dopo perché poi le gare finiscono. C'è uno sport strutturato malissimo che costa sempre di più. Ho addirittura sentito un ragazzo che mi parlava che uno sci club di paese ha speso quasi 2000 euro per mandare a lasciare... categoria cuccioli ragazzi e 4 giorni in ghiacciaio e Cioè, secondo me, una cosa del genere è una follia.
È molto delicato, sicuramente, perché cioè, i costi sono folli, ma te ne accorgi anche da turista a sciare, ovviamente, perché è costosissimo. Materiali, ski pass e quant'altro. Ma è anche vero che le piste non è che sono vuote, quindi la gente sci ancora. È una nicchia, non c'è dubbio questo. Gente che va a allenarsi ce n'è ancora, magari un po' meno quella di un po' di anni fa, sicuramente, perché mi ricordo quando ne parlavamo un po' l'altro giorno, quando sciavamo noi, comunque era anche già difficile iscriversi ad alcune gare perché erano proprio contingente pieno. Però non mi sembra che manchi una grande fetta di sciatori. Cioè, in Italia di base è una delle federazioni con più iscritti, ci saranno sempre, magari ce ne saranno sempre meno per i costi sempre più elevati, questo sicuramente. È uno sport sempre più elitario, questo ormai è una cosa che si sa da 10 anni, cioè si è vista negli anni mano a mano. A mio parere non combatti questo problema con le federazioni, a mio parere. Primo, perché non ti danno non ti danno prospettiva, cosa che invece ti può dare magari un sistema magari privatizzato che non... Mettiamo un esempio: esistono le squadre, diciamo dei nomi a caso, Atomic Bahrain e Lineos Rossignol, ok? Questi team, cioè, non è che possono fare, non possono adottare il sistema della federazione che prende un atleta di 17, 16, 17 anni e vede che una stagione va male e lo manda a casa, perché andrebbe contro i suoi interessi, andrebbe contro soldi, cioè andrebbe contro un budget speso in malo modo. E ovviamente sarebbero, cioè, i criteri di scelta sarebbero fatti non per amicizie, non per che ne so, come si è visto tante volte magari in federazione o anche nei comitati, per agevolare o per fare il contentino, ma fai la scelta come fanno i grandi team e le grandi squadre di calcio anche. Poi ovvio che magari ci azzecchi e non ci azzecchi, dipende dalla qualità di chi fa la scelta. Però fai la scelta per prendere il sedicenne e portarlo a 25 anni ad un livello, o sbaglio?
No, sempre rimasto di questa...
Però
noi in Italia in questi ultimi anni abbiamo visto gente essere inserita in nazionale, fare un anno di C fuori, dentro di nuovo, Coppa Italia, fuori di nuovo, e dentro e fuori per 2 o 3 volte, e sono cose che... ma sì, appunto, come dicevi tu prima, in un'azienda se investo su di te non è che devi darmi frutti il giorno dopo. E,
no, ma maggior ragione se hai 17 anni.
Ti do 2 o 3 anni e vedo come vai, ma no che appunto 6 mesi, poi la stagione dura 6 mesi e ti mando a casa.
Però il mio discorso era per arrivare, sì, è uno sport costosissimo, come dicevamo prima, ma la soluzione non è la federazione che dice dai, provo a farti fare una stagione, in quella stagione non hai costi perché comunque giustamente sei a spese della FISI, che c'è da dire che un atleta di sci costa tanto, non tutti hanno lo sponsor sul casco, quelli che ce l'hanno è veramente irrisorio, qualche migliaia di euro, cioè non credo ci siano atleti di squadra C che guadagnano più di 10.000 euro sul casco, mai sentiti sinceramente, almeno quando eravamo noi dentro. E però non è che risolve il problema la federazione, e poi se non vai bene per la federazione dopo un anno vai nel corpo militare per 4 anni, che è praticamente un parcheggio alla fine, perché quelli che sono usciti, che dal corpo militare sono rientrati in federazione e hanno continuato il cammino, sono veramente pochissimi. L'unico che mi viene in mente è Roby Nani, che tra l'altro non è neanche partito, non è mai andato in squadra C, per dirti, in squadra B. Sì, forse in squadra B dopo, però cioè, no, la soluzione... I corpi militari sono solo una soluzione adesso di un cuscinetto per quelli che non sono in federazione ma hanno le qualità, sono dei buoni atleti e per continuare a sciare hanno questa possibilità. Però a livello di performance, quindi prendere una persona e portarla al top della sua, delle sue possibilità, non è questo sistema.
Ma sì, chiaro, e anche perché, vabbè, Nani è
un'eccezione.
Ma sì, perché poi si allenava tanto il suo fratello a Livigno, quindi non possiamo neanche catalogarlo in quella categoria. E nel 2023 emergere in un gruppo militare è quasi impossibile, perché cioè o proprio ne hai di tuo, ma se altrimenti non è impossibile fare la stessa attività che fanno gruppi come il Global o team privati, così che non perdono una giornata, perché veramente lì puoi dire, se vado lì e non vai forte puoi dire non era il tuo sport,
sì, esatto.
Perché veramente lì, cioè, spendi tanto, perché cosa ti costerà, 50-60 mila euro una stagione?
Almeno, sì.
Sì, perché partono già da subito Nuova Zelanda, Australia, cioè veramente loro non perdono un giorno di sci, cioè tu paghi la quota e non c'è un giorno in cui dici no, oggi non scio perché la neve è molle o c'è la nebbia, cioè piuttosto cambiano ghiacciaio e vanno, cioè non perdi un giorno di sci lì. E i gruppi militari, cioè appunto, se esci fuori da lì è perché veramente ne hai di tuo e riesci a emergere, ma non perché fai un'attività che anche uno sciatore nella media riesce ad arrivarci, perché ha fatto le stesse cose degli altri, è impossibile.
Io credo che il Global sia proprio l'esperimento o comunque il primo prototipo di team professionistico nello sci. Autosostenuto, perché comunque sono gli atleti che pagano, però ad esempio gli Sette, Iliano, Meiners, che era l'olandese, si trovavano loro degli sponsor, loro erano molto, ma 100 anni avanti rispetto a noi in questa cosa, nel cercare di autosostenersi la stagione, e anche lì, cioè, io ho visto veramente quanto in Italia, anche a livello di presentarsi come atleta e capire che tu come atleta sei l'azienda di te stesso, all'estero vedi che hanno questa cosa dentro. Invece, no, dico all'estero, prendila con le pinze, perché siccome anche in Austria e Svizzera ci sono casi di questo genere, tipo noi, o anche in Francia. A noi va bene arrivare in Fisi, sei a posto, poi se trovi uno sponsor, ok, contratto con lo sci, ok, ti basta che... cioè, è un lavoro essere l'azienda di te stesso. Io veramente, quando parlo con Daniele Sette, che è uno che si è veramente autosostenuto le stagioni, che sono quei costi che dicevamo prima, con degli sponsor, e lui comunque al mondo cos'è? 40esimo, sì. 50, cioè non è un top 10 o top 15 che sono le aziende che vengono da te, cioè questo lavorava sulle foto, sui video, prendeva il telefono, parlava con persone, con gente di aziende, andava a St. Moritz a parlare da chi conosceva per provare a trovare degli aiuti, si è fatto il sito web, cosa che faceva anche Meiners, l'olandese, perché comunque non è che aveva dietro la nazionale olandese che gli ha fatto tutta la pappa, anzi. Quindi chapeau a questi ragazzi. Noi da questo punto di vista siamo abbastanza indietro. Credo ancora adesso non sono molto aggiornato, ma vedendo un po' come si comportano tanti atleti, cioè lo vedi anche dagli sponsor che hanno, quello che fanno... non lo so, mi sembra ancora un mondo abbastanza indietro rispetto a tanti altri sport. Poi noi, purtroppo per fortuna, abbiamo un po' lo sci alpino come, scusate, il ciclismo come riferimento, perché è un po' quello che ha questo sistema di team privati da quasi sempre praticamente. E alcune dinamiche ci sembrano un po' assurde nello sci alpino. Detto ciò, cioè, stiamo parlando di tutto e niente per colpa di Breitenreiter.
Andiamo a vedere i convocati dell'Italia e i favoriti di domani.
No, fammela dire questa, perché l'ho scritta su Instagram e l'avevo fatto una storia. Quest'anno abbiamo deciso di non criticare più la Fisi, perché probabilmente ha meno budget della Bardiani. Però la criticheremo, perché ci sono cose che non sono, cioè sono non puoi non criticarla. Poi è troppo divertente. Allora, Kaiser, pista di domani, io l'ho fatta un po' di volte in allenamento a spezzoni, non tutta, molto meglio di Lake Louise a prescindere, cioè. Però vorrei vedere le immagini, come è filmata, come a livello di intrattenimento, non so che velocità ci siano. Secondo me Kilde farà disastri.
Non lo so, perché secondo me su nevi così facili e a tanti contendenti, e magari in prova si è nascosto, però sì, a livello di stagione e lo vedo abbastanza favorito, però lassù gara così un po'... Alla fine possiamo dire che domani sarà una FIS d'alto livello, perché non è una pista con passaggi veramente difficili dove emergono i forti, e vedo distacchi minimi e speriamo nel tempo.
Sì, danno brutto tempo, anche questo fattore limitante purtroppo di questo sport, però su questa cosa ci puoi fare? Non ci puoi fare niente. Torno sui miei passi, perché secondo me, non ricordo se l'avevo scritto, però dicevo sempre devono rimanere le classiche, lo sci deve concentrarsi su quelle 3-4 classiche, ma come abbiamo detto nel 2023, cioè, è una follia che ci siano sport stagionali, cioè ormai anche la stagione calcistica, la pausa della stagione calcistica si è ridotta a tempi assurdi, tutti gli sport, le pause, i tempi sono ristretti.
Ma sì, anche quindi, perché poi economicamente...
Per forza di cose devi introdurre queste piste, ovviamente.
Ma anche perché economicamente, cioè, non ci stai dentro se corri 6 mesi l'anno, e di cui inizia ottobre, così per dire, perché alla fine non è un vero inizio, è un pre-inizio. E poi tutte queste pause, questi tempi morti per poi finire la stagione così presto.
No, era solo per non giustificare, però è ovvio che in determinati periodi dell'anno non puoi accedere a pendii magari più intensi e più difficili come puoi trovare a gennaio. È ovvio che in questo periodo trovi piste del genere. Per dirti, potrebbero fare anche una tappa di coppa a Solda. No, a parte gli scherzi. No, sai dove? In Val Gardena.
Beh, sì.
Odermatt, sinceramente, se devo dirla tutta, non so come... Cioè, è un terno al lotto come tutte le gare, anche quando ti alleni su quel tipo di neve, in ghiacciaio, ci sono sempre stati atleti che... avevano una marcia in più, che poi magari dopo tornavano sulla neve normale, cioè sulla neve un po' naturale, comunque su ad altezze più basse, e tornavano nella media. Cioè veramente un tipo di sciata diversa, e la sciata da ghiacciaio, se vogliamo così chiamarla, è una sciata che può magari favorire anche atleti di seconda fascia o di terza fascia, quindi sicuramente sorprese domani, sicuramente. Poi se il tempo sarà un po' ballerino, ci ricordiamo lo sloveno in Val d'Isère,
Chatter,
Martin Chatter, due o tre anni fa. Però sì, domattina saremo qua in casa SVAT, oppure stamattina se la state ascoltando, sabato mattina, mentre ci sono i rinvii. Magari adesso staranno dicendo partenza tra 45 minuti. No, scherzo, comunque dobbiamo dirlo, inizia la stagione, ma per me non inizia, Kaiser. Se vuoi finire te, io sono veramente abbattuto dall'addio di Pinheiro e sono ancora più abbattuto da questa omertà e da questo, da questa poca discussione che si è creata nel post Pinheiro. Obrigado, Mido, amigo.
Obrigado. No, volevo solo dire, speriamo nel trattore.
Sì, perché no, però è lui casa, cioè, sì, 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 sì.
Ha fatto una cena una settimana fa con Russ Foss, in cui si è fatto fare un autografo, e lo vedo carico, penso fisicamente stia bene, bisogna vedere con i materiali come è messo per quelle nevi, però in prova è andata abbastanza bene. E no, fammi dire una cosa sulla convocazione di Borsotti nelle prove. Cioè, ma io mi dico, ma perché? Cioè, c'è gente che ha smesso di sciare perché non aveva un posto, perché era impossibile trovare posti, e poi portano Borsotti a fare le prove a Cervinia. Io non, cioè, queste cose non lo... E poi tra l'altro un suo collega, cioè, che poi l'ha anche punzecchiato dicendo, sì, lo portano a fare polivalenza a 35 anni. Io dico, ma perché bisogna fare queste cose? Cioè, è un gigantista che fa solo gigante, ma fagli fare la sua disciplina, magari fagli fare qualche super G,
ma
un
non
po'
mi
tecnico,
stupisco più di niente,
perché magari dici, ti vedo in forma, ti faccio fare quel super G, magari a Beaver, perché secondo me puoi andare forte su quelle 10 curve in cima, ma perché devi portarlo a Cervinia? Cioè, io non, queste cose non le capirò mai.
Di contro ti posso dire, chi è che c'è al suo posto? Il nulla cosmico.
Ok, ma porta un giovane della C, sì, e sì, gli sta, dici ci sta, ci sta. Fai tre prove, che poi non le hanno fatte, ma in calendario c'erano tre prove, e ti faccio assaggiare la Coppa del Mondo.
Probabilmente quelli della squadra B, quelli della squadra C sono più concentrati sui vari circuiti che sembra che ti definiscano la carriera sportiva in quel mese di carriera. Ma a Kaiser non mi stupisco più, perché sono cose che sono sempre successe e ragionamenti che si sono sempre fatti, e mi sembrano magari convocazioni perché
Massimo, ascolta, io dico, perché alla fine Buzzi è andato giù in Sud America quest'estate.
Ma Buzzi non c'è?
No, a sue spese. Ma portalo su, fagli fare tre prove, vedi come va, c'è una pista facile. Ma magari, che ne so, domani è nebbia e ti parte col 50, si velocizza e arriva giù nei 10, c'è cose che succedono, perché abbiamo visto anche la Gardena, quella di domani è una pista dove queste cose possono succedere, e sono cose che ti cambiano la carriera e la stagione, la carriera. E porti Borsotti a fare una prova, cioè io non le capisco queste cose, Max, io non le capisco.
Kaiser, purtroppo ogni anno che passa pensiamo di avere discussioni, cioè pensiamo di avere argomenti di discussione un po' diversi, invece parliamo sempre delle stesse cose.
Beh, io l'unico spunto tecnico che ho visto a Sölden, la Stjernesund, la norvegese, nel piano finale.
Tipo?
Sci di fondo. Faceva sci di fondo questa pur di spingere. Pazzesca.
Va bene, vedremo cosa sarà il mantra della stagione invernale. Aspettiamo anche, magari parlando di sport invernali, magari faremo un'altra puntata con Chicco Pelle, e in previsione di un'altra stagione. Sono super caldi i scifondisti, cioè gli sciatori di fondo sono super carichi. E anche tutti i ragazzi, si sta creando, cioè vediamo veramente un entusiasmo incredibile da questi ragazzi che sono polivalenti, perché fanno anche altri sport, mountain bike, sci alpinismo. Quindi il bello di questi sport è proprio che tutto l'anno hanno un fuoco dentro e vogliono aprire, e vedo molto spento il mondo dello sci alpino, ti dirò, molto spento.
Sì, è successo un po' che sì, 10 anni fa, quando abbiamo iniziato, sembrava un po' che i fondisti fossero gli sfigati del cerco bianco, e adesso le cose si sono invertite.
Ma anche quelli che fanno sci alpinismo, per dirti, cioè ci sono ragazzi che io ho scoperto un mese fa di abitare a un chilometro a due ragazzi della squadra nazionale di sci alpinismo, e adesso, cioè, seguendoli un po', l'entusiasmo che hanno, cioè l'entusiasmo non vuol dire cioè l'entusiasmo che hanno di conoscere altri mondi e di volere essere parte di qualcosa, di altri sport, di conoscere altri sportivi, è veramente grande. A me sembra sempre che lo sci alpino si debba chiudere negli stessi sistemi, nelle stesse cose, nelle stesse, perché una volta si faceva così, allora va bene ancora fare così, allora continuiamo a far così, ragazzi, continuiamo a far così, che continuiamo ad arrivare, che a una Coppa del Mondo mi vedo non mi vedrò la gara, perché Kaiser, che cacchio mi porta a vedermi, cioè cosa mi porta a spiega, dammi dei buoni motivi per vedere la gara di domani, dammi, adesso leggi la Star List, forse Marco Odermann non corre neanche più Bad Foyt.
Guarda, ti dico,
Foyt ha visto che ha fatto tipo una collab con una,
sì, con un formaggio pazzesco,
numero pazzesco. Cioè, è panno, però in quelle robe lì avanti,
Sì, ti dico, domani mancherà il Pinheiro di turno, però
io punto sul 39.
No, dai, no, Pfiffner no, e sono curioso Bosca.
Sì,
Bosca, perché l'anno scorso sul difficile non andava, e domani sono curioso. Perché può fare un bello scherzo.
Casa Austria?
Casa Austria, e beh, Stridinger in prova, conta quello che conta. E ho sentito Casse oggi che ci ha scritto che Schwarz era già andato a casa, però deve essere tornato indietro perché lo vedo col 16. E lui è temibile, perché c'è Schwarz assurdo quest'anno, può veramente fare podio in tutte le discipline. Bisogna vedere fisicamente quanto terrà, e per il resto basta, smesso Maier. Krickmeier è sempre forte, però secondo me su una pista così facile non me lo vedo così competitivo. Poi magari vince la gara.
No, mi fa piacere vedere Schieder col 10, che potrebbe essere magari una stagione che si conferma lì davanti. E io spero che torni Thomas Dressen, perché comunque ha sempre avuto una marcia in più di tanti. Dopo si è infortunato, ha fatto un po' fatica, però io spero che torni in alto. No, ti dico questa bomba. Sarà, secondo me, potrebbe consacrarsi domani Adrian Smith.
Sì, è vero.
Cioè, lui è proprio l'ignoranza per fare, sì, un gran risultato.
Lui è la persona che ti potrebbe far tornare a accendere il televisore per guardare le gare.
Guarda, ho capito perché devo accendere la televisione. Farà poi due porte, un interno.
forza Adrian.
No, a parte gli scherzi, io personalmente, e vedendo un po' anche i fan, chi era innamorato di Pinheiro, è una bella botta. Cioè, se dobbiamo fare i conti, è una stangata, è una sberla in faccia per lo sci alpino. Che poi la federazione, la FIS, non si sia accorta, e che tutti gli altri atleti non se ne siano accorti, va bene così. Lo ripeto ancora. Quindi viva le federazioni, obrigado amico, e se Kaiser vuol dire qualcos'altro.
Basta, ci vediamo domani sulla Gran Becca.